как ярко светит после бури солнце его волшебный луч, что оживает и кровавая жизнь травку пробуждает. Как ярко светит после бури солнце, я знаю, солнце светлее всё. Ты, дорогая, солнышко моё, одна.
Questa versione in russo di Io sole mio, del famoso tenore Alexander Davidov, risale al 1909, a poco più di 10 anni da quando la canzone era stata pubblicata. Nel giro di un paio di anni ne uscirono altre 8 a opera di altrettante voci liriche. E la cosa non deve stupire più di tanto, dato che la più conosciuta canzone napoletana al mondo venne alla luce proprio sul territorio russo, dove il 33enne Edoardo Di Capua, autore della musica, si trovava in tournée come mandolinista nell'orchestrina del padre. Le fonti ufficiali danno Odessa come luogo di nascita, ma pare che la prima esecuzione pubblica di Io sole mio fosse avvenuta a Mosca. E il repertorio napoletano era già molto popolare in Russia e nel resto d'Europa. Era promosso da un'intensa attività imprenditoriale dove un ruolo importante giocavano le immagini. Cartoline illustrate con disegni e fotografie degli artisti contribuivano a diffondere la moda delle canzoni napoletane. L'iconografia che ha accompagnato e spinto la diffusione della canzone napoletana nel mondo è l'argomento del libro oggetto della recensione di oggi. Un saluto allora da Paolo Prato. Il libro si intitola Performing Naples, cioè suonare, eseguire Napoli, sottotitolo Un'iconografia fotografica. È un libro in inglese pubblicato a Bruxelles da Brepels nella collana Musica e Culture Visive. L'autore è Goffredo Plastino, docente di etnomusicologia all'Università di Newcastle in Inghilterra. È fra i più stimati e prolifici studiosi italiani. Plastino vanta una notevole reputazione internazionale grazie a numerose monografie e curatele sia in lingua inglese che in lingua italiana. Si è già occupato di canzoni napoletane in più occasioni, ha contribuito in particolare a sollecitare uno sguardo da fuori, cioè il repertorio visto dall'estero, laddove la sterminata letteratura esistente privilegia lo sguardo dall'interno, col rischio sempre in agguato dell'autocelebrazione. Ma con questo lavoro Plastino cambia passo e si concentra su un aspetto ancora poco studiato, l'occhio anziché l'orecchio. La canzone napoletana, per come è stata rappresentata, disegnata, fotografata e commercializzata attraverso le immagini, nella sua stagione d'oro dagli anni 80 dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, che è anche l'età dell'oro della cartolina illustrata come mezzo di comunicazione di massa, la cui influenza, scrive Plastino, può essere paragonata solo a quella della televisione. La cartolina consentiva infatti di viaggiare in posti lontani, scoprire monumenti, paesaggi, popoli favoleggiati, restando comodi nel salotto di casa, ben prima del cinema e del turismo di massa. E allora, che cosa hanno a che vedere le cartoline illustrate con la canzone napoletana al punto di costituire argomento di un libro di 200 pagine? Erano materiali promozionali autoprodotti dalle troupe di cantanti e orchestrali o prodotti dai locali o dagli eventi che li ospitavano, a testimoniare la vitalità di un mercato musicale esteso a tutta l'Europa, est e ovest, e in grado di raggiungere perfino le Americhe, l'Australia e la Nuova Zelanda. Thank you. È una versione fischiata del grande classico, incisa nel 1910 a Budapest dallo zufolatore tedesco Guido Giallini, che in realtà si chiamava Kurt Abramovich. La prima parte del libro, intitolata Vedere i suoni napoletani, inizia con un capitolo sul mandolinetto, la variante nord europea del mandolino, che, come scrive Plassino, racconta una storia di circolazioni e traduzioni, di commercio, di emigrazione e contaminazione. Segue poi un capitolo sulle orchestrine viaggianti, principali responsabili dell'esportazione di canzoni napoletane. Dopodiché il libro affronta il tema centrale, la rappresentazione pittorica e fotografica dei napoletani, viziata naturalmente da motivazioni promozionali e dunque orientata ad accentuare stereotipi come i costumi pittoreschi, in voga già da fine Settecento. Le scene campestri e marinare, raffiguranti suonatori e o ballerini, dovevano evocare atmosfere bucoliche che veicolassero l'idea di una popolazione allegra e pacifica, mai afflitta da miseria o fatica. Scene decontestualizzate che escludevano qualsiasi elemento critico per non irritare i committenti. E da questi artefatti, nobilitati da grandi illustratori come Bartolomeo Pinelli, Leopold Robert e Gaetano Dura, che si perfeziona il cliché della napoletanità, edulcorato in ossequio alle fantasie di un pubblico cosmopolita che si era fatto un'idea non sempre positiva dei napoletani dai tanti resoconti di viaggio che circolavano fin dai tempi del Grand Tour. E gli archetipi di questo cliché sono fondamentalmente riassumibili in tre tipologie. 1. La ragazza col tamburello. 2. L'uomo col liuto. 3. I danzatori di tarantella. Tutti soggetti ripresi infinite volte da artisti italiani e stranieri con le tecniche a disposizione allora, incisioni, litografie, acqueforti, acquarelli. E poi l'avvento della fotografia non fece che aggiungere realismo a queste che Flaubert avrebbe chiamato idee di seconda mano, idee ricevute, e rafforzavano dunque l'associazione tra musica popolare e identità etnica, un tratto caratterizzante la cultura napoletana. Scrive Plassino che, sebbene i napoletani non fossero gli unici ensemble a esibirsi in varie località europee a cavallo del secolo, è indiscutibile che fossero quelli con la più alta visibilità. Santa Lucia nella versione giapponese dalla voce del famoso soprano Tamaki Miura. La prima parte del libro si chiude con un capitolo sugli strumenti, fisarmonica, arpa e chitarra arpa, che fissarono nell'immaginario europeo il suono della musica proveniente da Napoli. C'è poi un capitolo sui programmi di sala, da cui apprendiamo cosa veniva effettivamente suonato e cantato, e non stupisce accorgersi che non vi è nulla o quasi di anonimo, ma tutto è musica d'autore. Scrive infatti Plassino che la musica rurale che il pubblico si aspettava di sentire, che per molti era autenticamente napoletana, in realtà era popular music. eseguita non da semplici menestrelli ma da professionisti vestiti in modo pittoresco. Compagnie viaggianti, che includevano anche altri repertori, alternavano dunque i successi napoletani con arie operistiche, melodie sacre, valze, mazurche, canzoni spagnole, canzoni tedesche, ma è la canzone napoletana a fare da apripista e si pone come il più vasto repertorio in grado di soddisfare pubblici a ogni latitudine e promuovere persino nuove creazioni da parte di artisti locali. Un po' come il jazz, il rock o il rap che hanno attecchito ovunque, generando appunto correnti, tradizioni locali. La seconda parte del libro si concentra sulle compagnie ambulanti ed è una parata di meravigliose immagini che iniziano con le cartoline prodotte per l'esposizione Italia a Berlino 1894, dove la truppa italiana Sport o la società per concerti vocali strumentali Vesuvio appaiono in posa con i loro strumenti in primo piano, per lo più chitarre e mandolini. C'è poi la compagnia Bell'Italia, l'ensemble di Napoli, la La Rosa Band e la Volcano Napolitan Band, attenzione, Napolitan, non Neapolitan, eppure la compagnia Masaniello. Il capitolo finale si intitola Tutti erano napoletani ed è questa una sensazione avvertita già a inizio Novecento, quando era normale imbattersi in orchestrine viaggianti formate da musicisti che provenivano dalla Lombardia, dalle Venezie, da Genova o dalla Sicilia, i quali si abbigliavano come napoletani per esibire un marchio DOC. E succedeva anche altrove, in Grecia ad esempio, con le studiantine, no? Le orchestrine formate da strumenti a corda, che eseguivano repertori simili e in molti pensavano che fossero napoletane. Dunque, Performing Naples ci presenta una storia inedita. La popolarità raggiunta dalla canzone napoletana in Europa dal punto di vista di quelle che l'autore chiama pezzi effimeri di cultura visiva, cioè le cartoline illustrate, una tecnologia che ammodernava il fascino antico di Napoli senza nulla togliere al suo potere evocativo. Un saluto da Paolo Prato. Oh,